Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Una donna sposata con un bambino o una bambina da curare dovrebbe vivere come viveva quando era una giovane donna non sposata, senza figli? No, e assolutamente no. Dovrebbe vivere per curare sua famiglia, ed è lo stesso per un giovane uomo non sposato, in confronto di come sarà quando avrà una moglie, una figlia, un figlio, il suo modo di vivere dovrebbe cambiare drasticamente. Similmente, quando Dio salva una persona dalle tenebre e lo fa diventare un figlio di Dio, parte della famiglia di Dio, la vita di quella persona dovrebbe cambiare drasticamente. Drasticamente. Allora, qual è lo scopo di vita per chi è un figlio di Dio? Il nostro Dio che in Cristo è il nostro Padre adesso, che ci ha salvato, ci insegna Lui qual è lo scopo della vita mentre siamo pellegrini in viaggio per stare con Lui. Questo mondo non è più nostro, nella nostra casa. Siamo pellegrini. Siamo nel mondo, dice Gesù in Giovanni 15, ma non siamo del mondo. Ricordate quello. Allora, qual è lo scopo di vita in questo pellegrinaggio? In semplice, in termini molto semplici, lo scopo della vita è di glorificare Dio in tutto ed è di amare gli altri. Questo è lo scopo della vita e le due cose vanno insieme. Primo Pietro 2:9 parla di quello che siamo oggi. Voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Dio ci ha acquistato a caro prezzo affinché proclamiamo le sue meraviglie. Un altro modo di dire questo è affinché glorifichiamo Dio, facendolo conoscere ad altri. In 1 Corinzi 10:31 leggiamo che dobbiamo fare tutto, dal piccolo quotidiano al grande, per la gloria di Dio. Lo leggo. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sì che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Questo è attivo. Questo che letteralmente dovremo scegliere di fare tutto, mangiare, parlare, tutto quello che facciamo, lavorare, tutto, di fare per la gloria di Dio. In Colossesi parla di servi che potrebbero paragonarsi a dipendenti che non lavorano per i loro padroni ma lavorano per il Signore in tutto, in tutto. In Colossesi 3:16-17 che conosciamo bene dice che dobbiamo fare tutto nel nome di Gesù Cristo, che è un altro modo di dire per la sua gloria, letteralmente tutto facciamo coscientemente per il Signore. Leggo. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Qualunque cosa facciate, non ci sono le piccole cose che adesso voglio un po' sfogarmi, adesso un po', no, tutto nel nome di Gesù. Tutto per la gloria di Dio. In 1 Pietro 4, 10, 11 abbiamo tutti i doni spirituali. E dice che dobbiamo metterli a servizio degli altri perché così Dio sarà glorificato. Vi leggo. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo mette al servizio degli altri come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccio come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Dobbiamo vivere affinché in tutto quello che facciamo Dio sia glorificato, che non è che succede per caso, deve essere la motivazione dietro tutto quello che facciamo. E poi ho menzionato glorificare Dio e amare gli altri. Di brani lì, tantissimi, quando Gesù fu chiesto qual è il comandamento più grande, rispose così, Marco 12, 28 o 29. E Gesù gli rispose, il primo di tutti i comandamenti è, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, e ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Quindi dobbiamo anche amare il nostro prossimo come noi stessi. Non vuol dire le briciole che avanzano. Cosa vuol dire in pratica? Vuol dire fare agli altri quello che vorremmo che facessero a noi. Come Gesù dice in Matteo 7,12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Perché questa è la legge e i profeti. Notate che l'amore biblico non è un sentimento, è quello che facciamo. Il vero amore è un impegno. Infatti leggo del vero amore in 1 Corinzi 13, 4 a 7, e voglio leggere questo, non vedremo tutto, ma ci aiuterà a capire che più che è un sentimento. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia. L'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Siamo chiamati ad amare, come Dio ama noi. Una piccola frase che voglio notare qui è, non cerca le cose proprie. Ricordate quella frase. L'amore non cerca le cose proprie. Non pensa ai suoi propri bisogni e se riesce ad arrivare a compiere tutto poi cerca per gli altri. Quello non è amore. L'amore non aspetta di completare quello che serve per la propria famiglia e poi comincia a pensare agli altri. L'amore aiuta, non cerca le cose proprie. Il vero amore per gli altri fa parte della vita di un vero credente, perché chi non ama non ha veramente conosciuto Dio. Allora dobbiamo crescere nell'amore, ma l'amore fa parte della vera vita cristiana. 1 Giovanni 4, 7 e 8. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Allora abbiamo visto, è molto chiaro nella Bibbia, amore non è un sentimento. Io amo i credenti in tutto il mondo, in un senso molto piccolo forse, ma non in senso biblico, perché l'amore richiede fatica, impegno, è un modo da vivere, non è un sentimento. Il vero amore fa parte della vera salvezza. Allora, è chiarissimo dalla Bibbia che dobbiamo vivere alla gloria di Dio per glorificare Dio e dobbiamo amare gli altri. Un altro brano che ci aiuta a capire questo è Filippesi 2, 1 a 4, e spiega il cuore di avere per un vero credente. Queste domande all'inizio 6 sono così chiare che Paolo sa che diremo, ma certo, allora leggo. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto d'amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. E poi Paolo spiega, guardando all'esempio di Gesù Cristo, non dobbiamo vivere per noi stessi, non dobbiamo vantarci, non dobbiamo cercare gloria per noi stessi. Allora, prego che questo sia chiaro. Però che cosa serve per poter vivere così? Cioè, se arriviamo a capire correttamente quello che Dio ci comanda, come possiamo sapere che se stiamo ubbidendo o no? Pensate a questo. Dobbiamo capire come stiamo vivendo. Per capire che se io capisco, ok, devo vivere per la gloria di Dio, devo amare il mio prossimo, ok, ottimo, ho capito il comandamento, ma io devo poi capire come sto vivendo. Cioè, se io non riconosco come sto vivendo, posso capire intellettualmente un comandamento, ma non lo vivrò, perché non mi rendo conto che non lo sto vivendo. Faccio un povero paragone. Se io sto camminando in montagna con Serena, siamo stati negli anni, e non sono sempre sentieri chiari, no? E stai camminando e hai una cartina, e tu studi la cartina. Allora, questo è il sentiero giusto? E poi a quel punto dobbiamo andare verso la destra, e poi lì, e tu capisci tutto. Ma tu non sai dove sei. Tu capisci il sentiero giusto, hai capito correttamente tutto, ma tu non sai dove sei. Non hai idea dove sei. Allora, come puoi seguire quel sentiero giusto? Hai studiato la cartina, ma non ti impegni a scoprire dove sei. Certamente non ha senso, giusto? Tu non sai, sì, ma dove sono io su questa cartina? Ho capito il sentiero, ma non so dove sono. Tu devi capire dove sono, dove sto camminando. Allora posso dire, oh caspita, non sono qui. Io sono qua, allora io devo andare, wow, quasi un chilometro di là. Ok, cambio direzione. Quindi, per vivere glorificando Dio, per amare i prossimi, dobbiamo esaminare il nostro modo di vivere. dobbiamo esaminare come stiamo vivendo, come stiamo impegnando il nostro tempo, come stiamo pensando, per dire, oh Signore, non è quello che comandi. Cioè, capire il comandamento è giustissimo, ma se non capisco poi il mio cuore, la mia vita in pratica, posso restare lontano dal comandamento, ma non mi rendo conto. Allora, quello che mi aiuta è osservare come vive il mondo intorno a me, che non cammina nella via del Signore, e vedere, ma la mia vita assomiglia a quello del mondo o assomiglia veramente a quello che sto vedendo nella parola di Dio? Perché noi nasciamo in Cristo vivendo come il mondo. Cioè, noi cresciamo nel mondo. Come pensa il mondo, pensiamo noi. Ed è naturale e non ci rendiamo conto nemmeno. E quindi serve un esame attento alla nostra vita, osservando anche quello che è normale intorno a noi, per capire, ma il mio modo di vivere è come il mondo, però visto che ho sempre vissuto così, sembra normale. Uno che fuma non riconosce la puzza di altri fumatori, non riconosce, è normale per lui. Lui sempre puzza, e se io nasco con un certo modo di fare, che è come il mondo, ma non mi rendo conto nemmeno, Dio mi salva, posso ancora vivere così senza rendermi conto. Quindi un po' devo mettermi indietro e guardare la mia vita e osservare. Allora, io sono cresciuto in chiesa. Mia mamma mi portava in chiesa da quando ero nato. Ho frequentato poi l'università cristiana, ho fatto poi un master's a una scuola biblica. Sono sempre stato attivo in chiesa. Oggi riconosco che c'era molto della mia vita, di quello che facevo, che era normalissimo per i credenti intorno a me, nelle chiese di cui sono fatto parte. Era normale per me, ma in realtà va contro quello che Dio insegna. Cioè, io ero circondato di credenti che agiva, parlavano, si comportavano, vivevano in un certo modo, io vivevo in quel modo, ero un bravo credente in base al loro metro, mi consideravo un bravo credente, ma negli anni Dio mi ha mostrato quante cose erano peccato, ma neanche mi rendevo conto, perché era come io avevo sempre vissuto. E quindi, quando la Chiesa o la maggioranza dei credenti intorno a noi vive molto come il mondo, e purtroppo succede molto spesso, è molto difficile per noi di esaminarci, perché noi spesso, anziché guardare veramente alla parola di Dio, guardiamo agli altri credenti. E se tutti ci guardiamo gli uni gli altri, anziché veramente alla parola di Dio, siamo tutti a un basso livello. Parlo un attimo dei comandamenti di fare tutto per la gloria di Dio e poi di amare gli altri come noi stessi. Nel mondo si vive per la gloria di Dio? Abbiamo letto di non fare cose per vanagloria, di tutto. Ma nel mondo come si vive? Nel mondo come si vive per quanto riguarda gloria? Si vive cercando gloria dagli uomini. Questo è mega chiaro. Un esempio, il vestire. Nel mondo cos'è il vestire? Che comprende, per donne comprende anche i capelli, gioielli, trucco, no? Per uomini potrebbe comprendere anche la macchina, ma il vestire, l'apparenza. Per gli uomini potrebbe essere chi va in palestra, oppure i tatuaggi. Uomini e donne, quello. L'apparenza nel mondo a che scopo serve? Per essere notati, giusto? Non mi piace, ma sono in Facebook e scrollando vedo donne che si dichiarano cristiani che mettono foto di loro stessi, belle, carine, uno dopo l'altro. E proprio la pose e tutto, sono notatemi, notatemi. Perché il mondo dice notami. Oh, guarda, ho vestiti belli. Mi sono fatto bella. E uomini, guardami, mi sono fatto muscoli, quello che sia. Notatemi, notatemi, notatemi. Quando fai tutto per la gloria di Dio, cosa vuol dire vedere quello? Nota Dio, nota Dio, nota Dio. Il fatto che mi importa come gli altri mi vedono, vuol dire che non sto cercando la gloria di Dio. Se io dico, e non solo l'apparenza, parlare con altri di Cristo, ma io non so cosa dire, non so cosa dire, cosa mi preoccupa a quel punto? La gloria di Dio e la loro salvezza o come mi vedono? Se mi viene in mente, ma io non so cosa dire, non so cosa dire, sono preoccupato di come mi vedono, non sono preoccupato che vedono Gesù Cristo. Questo è cercare gloria per me stesso, in modo subdolo, ma è desiderare gloria per me stesso. Ah, non voglio mettermi in situazioni dove non mi vedono bene. Quindi sono focalizzato su come vedono me, che non è glorificare Dio e non è amare loro. Non è amare loro. Nel mondo esco e se io capita che sono vestito male e mi vergogno, mi sento disagio, sono preoccupato di come loro vedono me. Voglio che mi vedano bene. E quando sono vestito benissimo e sono tranquillo e vado con piacere fuori davanti agli altri, perché mi sento che sono in modo che possano vedermi bene, è focalizzato su me. E può essere mica solo il vestire, può essere qualunque cosa. Può essere come predico, voglio che mi vedano bravo, voglio che ho tanti che seguono i miei sermoni. Può essere come parlo, come canto, come faccio qualunque cosa. Gesù dice una cosa molto pesante. In Giovanni 5,44 dice, come potete, e la risposta è non si può, come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da un solo Dio? Nel mondo si prende gloria gli uni dagli altri. È normale. Si vive per dare ad altri gloria e ricevere da altri gloria, approvazioni, di vedere bene, e l'attenzione è focalizzata sugli uomini anziché su Dio e la sua gloria in tutto. Gesù dice, vivendo così non si può credere, non si può credere in Dio. Noi possiamo cercare gloria in grandi, qualche grande cerimonia, possiamo cercare gloria nel piccolo. Una sciocchezza, social media, metto qualcosa e voglio sapere quanti hanno messo mi piace. È una sciocchezza. Mi vesto bene e aspetto, apprezzo commenti. Oh, stai molto bene oggi. Mi fa star bene. Perché hanno notato che sto bene. Oh, sei stato bravo. Oh, pastore, hai fatto un bravo predica. Voglio questo. E vorrei per me gloria. Cerchiamo di essere notati, cerchiamo di essere visti bene, perché vogliamo, è una forma subdola di voler gloria per noi stessi. E il mondo non conosce altro. Nel mondo non conosce altro. Si può servire gli altri per essere notato. Si può fare del bene per essere notato. Oh, guarda lui, guarda lei, guarda quanto fa. E posso vivere per quei commenti. Quindi anche il mio servizio può essere per ricevere gloria. Chiaramente la nostra società non vuole glorificare Dio. Glorificano solo gli uomini. ricevono gloria l'uno dall'altro, e Gesù dice: come potete credere vivendo così? Infatti vi leggo di nuovo: come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da un solo Dio? Le due cose sono opposte. Veramente credere in Dio, che comprendi vedermi con nessun merito e vedere tutto che ho in Cristo, vivere così e ricevere gloria gli uni degli altri sono completamente opposte, non vivono insieme. C'è anche Giovanni 12, 42 e 43, i capi qui sono i capi religiosi. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma a motivi dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Questi capi religiosi avevano capito, Gesù è il Cristo, avevano capito, ma non volevano confessarlo pubblicamente. Si vergognavano davanti agli uomini perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Volevano essere visti bene dagli uomini. Non volevano essere visti come fanatici, come esagerati. E quindi non si vergognavano perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Questo è grave. Chiedo a ciascuno, tu a volte hai timore di seguire Dio pienamente perché non vuoi essere visto male dagli uomini? Che vuol dire onestamente amare la gloria degli uomini più della gloria di Dio? Perché noi diciamo o pensiamo, non voglio essere visto male, effettivamente voglio essere visto bene, voglio gloria. Voglio che mi vedano bene. Mi importa come vedono me, anziché avere come desiderio come vedono Gesù. Ricordate l'Apostolo Paolo quando era in prigione e fu davanti il re, i governatori, e diceva, vorrei che voi foste come me tranne queste catene. Cioè non mi importa di me. Più volte diceva la mia vita non mi importa, la mia vita non mi importa. Importa che possiate conoscere Gesù Cristo. O che possiamo avere quel cuore. Quando cerchiamo gloria gli uni dagli altri, non solo non stiamo glorificando Dio, ma non stiamo veramente amando gli altri. Il vero amore è un sacrificio. In Giovanni 15, 13, Gesù dichiara che il più grande amore è di dare la propria vita per gli altri. Vi leggo. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Allora, io posso dare la vita morendo, posso dare la vita giorno per giorno. Posso dare la vita giorno per giorno, sacrificando le mie preferenze, i miei diritti e anche i miei bisogni. È giusto sacrificare i nostri bisogni per amore? Qualunque genitore qui ha mai sacrificato il bisogno di sonno per stare su con un figlio ammalato? Per amore. Hai mai sacrificato il vero, legittimo bisogno di sonno per curare un bambino di notte? Allora, l'amore spinge a sacrificare anche i bisogni. Questo è l'amore. Paolo, in 1 Tessalonicese, aveva sentito della fatica del loro amore, perché il vero amore, come dicevo, non è un sentimento, e vivere impegnandomi al punto di stanchezza, di fatica per il bene degli altri. E Paolo, lontano, aveva sentito dalla loro fatica. Parlando ai credenti di Tessalonica, scrive: Lui in 1 Tessalonicesi 1:3, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio, nostro Padre. Il vero amore stanca. È così grande di impegno quando non ho più forze e Dio mi mette davanti un altro bisogno ed io sono già stanco e vado avanti nella sua forza. Alla fine sono distrutto. Questo è amore. Questo è amore. E Dio ci dà quello, vi assicuro. Il vero amore è avere un profondo desiderio per il vero bene degli altri e quel desiderio mi spinge, ti spinge ad impegnarti. Non quando hai finito tutte le tue cose e sei ben riposato. No, in base al bisogno. Di solito i genitori amano discretamente i loro figli. Manchiamo, però di solito. Tu curi un figlio quando sei ben riposato o in base al bisogno? Qual è la cura per un figlio? In base a come stai tu o in base a come sta il figlio? Certo. E allora il vero amore non è in base a come sto io, in base al bisogno che vedo davanti a me. Non si può cercare gloria per noi stessi. Se io vado all'incontro e una parte della mia, del mio cuore spera che mi vedranno bene, o per come parlo, o per come mi sono vestito, o qualunque altro motivo, ma io dentro c'è una piccola parte che spera che mi vedranno bene, quella parte non sta desiderando la gloria di Dio. E quella parte non sta amando gli altri. No, le due cose non vanno insieme. Quindi il mio cuore non è quello che Dio mi chiama ad avere. In realtà, voler gloria dagli uomini in sé è grave perché noi non abbiamo nulla che abbiamo creato noi stessi. Tutto il bene che abbiamo, la nostra bellezza, la nostra intelligenza, le nostre capacità, i nostri talenti, le nostre forze, le opportunità che abbiamo, tutto, i beni che abbiamo, tutto abbiamo ricevuto da Dio. Non abbiamo nulla per cui potremo vantarci. Se le persone ci danno complimenti, dovremmo dire, oh, ma questo viene da Dio. Un cameriere che porta la cena alla persona e la persona, che buono, ma sei bravissimo. Cosa dovrebbe dire? Un cameriere non ha cucinato. Cosa dovrebbe dire? Ma sei bravissimo, questo è buono, sei bravissimo. Cosa dovrebbe dire? Non ho fatto io. Non ho fatto io, ho solo portato il piatto. E se tu sei bravo, se tu sei bella, se tu sei forte, se tu sei intelligente e le persone vogliono alzarti, e purtroppo nel mondo a volte vogliono alzare le persone, invece di un po' stare bene perché ti vedono bene, dovresti dire grazie, ma questo viene da Dio. È Dio che ti sta curando, capita tramite me, però è Dio, la gloria va a Lui. Infatti, leggo 1 Corinzi 4:7, che cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Cosa hai? Le persone ti notano per qualcosa in modo positivo, hai ricevuto quello. Non rubare gloria da Dio. Non rubare gloria. Se tu accetti gloria, approvazione, che ti vedono bene e non passa quella gloria a Dio, dicendo loro da dove vieni, tu stai rubando gloria che appartiene a Dio. Non stai glorificando Dio in tutto quello che fai. Ah, quanto sei bravo a cucire, a cucinare, a parlare, a quello che sia. È da Dio, è da Dio, è da Dio. Cari fratelli e sorelle, noi viviamo in un mondo che cerca costantemente gloria per se stesso. È normalissimo, è come si vive. Sì, siamo incoraggiati a vivere così. La moda è fatta per far sì che gli altri ci notino. Il modo di tutto è fatto per essere notati. Social media è fatto per mettersi in mostra. Ci sono tanti campi dove il mondo stesso ci incoraggia a cercare gloria per noi stessi. E Dio ci chiama a vivere in tutto per la sua gloria. Valutiamo le nostre vite. Usando il metodo di Dio a livello pratico, consideriamo come usiamo il nostro tempo. Qual è la mentalità del mondo? Nel mondo si dice, è la mia vita, ho bisogno di tempo per me, ho fatto i miei doveri, adesso ho bisogno e posso decidere io come usare il mio tempo, perché ho bisogno. Questo è come il mondo dice, ma non è vero. Non è vero. Perché Dio ci dice che tutto viene da Lui, tutto appartiene a Lui. Dobbiamo vivere per la sua gloria e per amare i nostri prossimi, non per noi stessi. Non è il tuo tempo, non è la tua vita. Quella è una menzogna dalla bocca di Satana. Non è la tua vita. Se tu pensi, ma è la mia vita, tu stai credendo una menzogna. Vi leggo 1 Corinzi 6, 19, 20. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Quindi il pensiero, ma è la mia vita, è falso. Non è la tua vita. O che possiamo capire questo. O che possiamo avere gioia che siamo stati comprati. Da dove? Dal peccato. Dalla condanna. Siamo stati comprati, apparteniamo totalmente a Dio, non è la nostra vita. Viviamo per la gloria di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla luce. Viviamo per colui che ha dato la sua vita per pagare la nostra condanna. Ma questo vuol dire che non possiamo riposarci mai? Ma certamente di no. Dio ci ha creati con bisogno di cibo, con bisogno di un tetto o riparo in qualche modo, con bisogno di riposo. Quindi non è peccato riposarci quando abbiamo vero bisogno. Il problema è che oggi tanti chiamano riposo quello che in realtà non è riposo, è sfago, è soddisfare la carne. Infatti spesso stanca la mente. In realtà, volendo glorificare Dio e amare gli altri, spesso possiamo riposarci usando bene il tempo. E spiego questo. Io capita che lavoro moltissimo in ufficio, ore e ore e ore al giorno davanti al computer, a telefono, scrivendo. Io vivo usando la mente, il mio corpo è fermo. Quindi per riposarmi, e grazie a Dio posso fare questo, lo faccio, posso fare qualcosa di fisico che non richiede molto uso della mente. Posso aiutare Serena con qualche lavoro o pulizia, posso togliere erbacce dall'orto, posso riparare qualcosa in laboratorio, posso fare mille lavori pratici che non richiedono la concentrazione che faccio tutti gli altri giorni, ed è un riposo per la mia mente. Chi invece ha un lavoro fisico che torna a casa stanco può fare qualcosa di mentale che non richiede molto il corpo. E non sto parlando di grandi cose impegnative forse, ma cose semplici. Infatti io, quando sono distrutto, faccio qualche lavoro mentale semplice che serve, no? Devo fare i conti, devo fare qualcosa di abbastanza meccanico, lo faccio, perché non richiede grandi impegni di mente. Nel mondo l'idea di rilassarsi o riposarsi è spesso legato a sfogarsi o divertirsi. Tanti si mettono davanti uno schermo, navigando in internet, guardando un film o passando tempo che non porta nessun bene e molto spesso danneggia l'anima. Anziché ristorare l'anima, è quello che serve, è quello, devo essere ricolmi delle verità di Dio. Sono stato tutto il giorno concentrando su cose non di Dio, allora bisogna pensare alle cose di Dio. Ho detto l'altra sera in casa che non è buono ascoltare le cuffie musica cristiana tutto il giorno. Ed è molto peggio ascoltare qualunque altra musica tutto il giorno. Perché se tu sei sempre in giro ascoltando, non hai tempo di meditare e di riflettere e di contemplare. Anche se la musica è buona. Non sto dicendo che non bisogna mai ascoltare musica, ma tanti mettono dentro le cuffie per morire di ridere la mattina fino alla sera quando c'è il momento di poter farlo e non riescono a meditare. Il sermone che senti la domenica, ci ripensate per giorni? Serve da fare. La lettura che si fa, spero la mattina, si ripensa tutto il giorno meditando? Perché serve. Se solo leggo che ho letto, che bello, Signore, chiudo e poi non ci penso più, non mi cambierà. Non mi cambierà. Quello è mettere dentro adesso le mie galline, chi ha galline sa questo, loro mangiano di velocità, digeriscono subito o resta tutto qui. E poi voi dopo vanno a saiarsi e cominciano a digerire. Ma all'inizio solo mettono dentro, la lettura è un po' così. Lo mettiamo dentro, adesso inizio a meditarci sopra. Dobbiamo usare il nostro tempo per bene. Dobbiamo dire, questo qui glorifica Dio, questo qua è amore per il prossimo. Trovate Efesini 5. Voglio leggere il versetto 8. Conosciamo questo brano, non stiamo vedendo tutti i pezzi, ma voglio sentire il senso di questo brano meraviglioso. Efesini 5, dal versetto 8, ci spiega come vivere ora che siamo luce. Un tempo, infatti, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Perciò dice, risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà in te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Abbiamo già visto a fondo questo brano altre volte, ma notate alcune verità. Siamo luce nel Signore, perciò dobbiamo camminare nella luce in ogni campo della vita. Dobbiamo evitare totalmente le opere infruttuose. Dio ci ha salvato affinché portiamo frutto. Evitiamo le opere infruttuose delle tenebre, piuttosto portiamo frutto. Dobbiamo badare bene. Cosa vuol dire badare? Badare vuol dire impegnarci con grande cura, stando attenti a camminare come saggi, in modo da portare frutto, anziché camminare senza valutare, e quello sarebbe come stolti. E poi, parlando dell'uso del nostro tempo, non solo dobbiamo usare saggezza per capire qual è la volontà di Dio, decisione dopo decisione. Signore, sono stanco, come potrei sfogarmi? Non è una buona parola. Come posso riprendere le forze? Allora, vi dico una cosa. Quando sei stanco, quando sei distrutto, non hai la mente per scegliere bene. Non cercare di decidere quando sei distrutta come usare bene il tempo, perché la mente è così debole che la carne vince. Decidi quando sei sveglio, attento, sobrio, spiritualmente in buona condizione. Decidi, Signore, so che dopo oggi sarà una giornata pesante e sarò stanco. Come posso usare il tempo stasera? Scegli quando stai bene. È forte, non quando sei debole. E poi notate quella frase: dobbiamo riscattare il tempo, perché i giorni sono malvagi. Riscattare il tempo vuol dire prendere il tempo che non era usato in un modo migliore, prendi da lì tempo per investirlo in quello che porta gloria a Dio ed è amare gli altri. Riscattare il tempo vuol dire scegliere di prendere il tempo che prima usavamo per sfogarci, per modo nostro, per cercare gloria dagli uomini, oppure per qualcosa di buono ma non eccellente. E di prendere quel tempo, non usarlo più là, ma investirlo in quello che è eccellente. Questo è riscattare il tempo. Quindi mi fermo. Voglio incoraggiarvi, a ciascuno. Prendi del tempo. Esaminando, non adesso, a casa, magari con carta e penna, come faccio? Come uso il tempo quando sono stanco? Dopo una lunga giornata? Momenti di liberi? Cosa faccio? Guardo internet? Cioè, guardo internet 20, 30, 50 volte al giorno? Quello è un uso? Quello è riscattare il tempo? Chiacchiero del più del meno, guardo un film, faccio questo, faccio qualcosa che mi piace che non serve, cosa faccio? Voglio incoraggiarvi, quando abbiamo letto riscattare il tempo, fermarci, quello è la cartina che mostra dove camminare, ma dove stiamo camminando. Cioè, se solo sentiamo questo non cambia nulla, bisogna tornare a casa e dove sono? Dove mi trovo? Sto riscattando il tempo o ci sono cose che faccio che non porta bene? Riscattando il tempo. Perché voglio vivere in tutto quello che faccio per la gloria di Dio. Voglio amare il mio prossimo come me stesso. Voglio che Cristo sia visibile in me. Certamente, tempo è la cosa più grande. Ci sono anche i soldi. Soldi nel mondo sono usati per noi stessi, me e la mia famiglia. Certo dobbiamo mangiare e avere un tetto, ma nel mondo si va molto oltre. Quanti, un esempio, quanti paio di scarpe hai? E quanti paio di scarpe servirebbero veramente? Un esempio, quanti vestiti hai? Quanti camici, quanti pantaloni, quanti gonne, quello che è? Quanti? Di solito abbiamo molto più di quello che servirebbe. E compriamo, non perché non ho più, compriamo, oh mi piace quello. Quindi prendiamo soldi per noi, per soddisfare la carne, mi piace quello, non mi serve ma mi piace. Non solo vestiti, mi piace questo, mi piace quello, vorrei fare quello. Quindi abbiamo tutto il necessario e poi compriamo cose in più, invece di dire, come posso usare questi soldi per la tua gloria? In Luca Gesù, la parabola del fattore infedele, Gesù dice, usate i vostri beni ingiusti, le cose dal mondo, soldi, per acquistare amici eterni, per portare altri alla salvezza. In 1 Timoteo 6 dice, se abbiamo da coprirci e nutrirci, con quello saremo contenti, non vorremo di più. E quindi il più che di solito abbiamo, usiamo bene, per amare per gli altri, per glorificare Dio. Il nostro uso di soldi come il nostro uso di tempo dimostra qual è il nostro tesoro di cuore. L'unica vita che conta. L'unica vita che conta è vivere per la gloria di Dio in tutto e amando gli altri. Qualunque altra vita, onestamente, può essere visto come successo agli occhi del mondo, ma può essere soddisfacente alla carne, ma è sprecata. E vorrà dire arrivare davanti a Dio con grande vergogna che abbiamo vissuto per quello che non porta alcun valore eterno. E quindi Dio ci chiama a fare tutto, dal piccolo al grande, alla sua gloria. Il mondo ci insegna il contrario, a fare tutto per dare e ricevere gloria dagli uomini, per essere visti bene e per soddisfare la nostra carne. Chi ascolteremo? Chi ascolteremo? Tu sei il profumo di Cristo. Le persone, quando tu entri nella loro presenza giorno per giorno e tu esci, loro possono aver visto Cristo, possono essere stati stimolati, spronati, incoraggiati, consolati in base al bisogno, possono aver visto Cristo nel tuo amore per loro. Tu puoi dire che tu vivi non cercando per te, ma cercando il vero bene degli altri e la gloria di Dio. Questa è la tua passione. Questo è quello che ti spinge in tutto quello che fai. Grazie a Dio, io posso riposarmi avendo quel cuore, certo. Ma mi riposo il necessario e non di più. E mi riposo in modo, dipende, se ho bisogno di sonno, dormo. Ma se no, voglio usare anche quel tempo in modo che porta frutto. E grazie a Dio posso. E quando non ce la faccio più, ed io spesso non ce la faccio più, cioè per me è una parte della vita, e Dio continuamente mi manda altri bisogni. La mia vita è quello, e prego anche la tua. Cioè io arrivo che non ce la faccio più, e Dio mi manda altri bisogni. Cosa faccio? Mi aggrappo a Lui per la forza. E ho scoperto una cosa, quando io sono debole, allora sono forte in Lui. Quando io sono debole, e spesso sono debole, allora conosco di più la sua potenza nella mia debolezza. Tu permetti a Dio di operare con potenza nella tua vita? Oppure tu dici, non ce la faccio, no, non ho più da dare. Tu permetti a Dio di mostrare la sua potenza nella tua debolezza? O usi calcoli umani? Non seguiamo il mondo. Non cerchiamo gloria per noi, che non vale niente. Viviamo per la gloria di Dio, in modo che possiamo gioire quando vediamo Gesù Cristo, presentando a Lui il frutto che Lui avrà prodotto tramite noi, portando una scia di persone. L'Apostolo Paolo diceva, voi siete la mia corona e la mia gioia all'apparenza di Gesù Cristo. Dio mi ha permesso di essere usato nella vostra vita, perciò quando Cristo ritorna, voi posso presentare a Cristo, siete la mia corona e la mia gioia. Viviamo per quel giorno, viviamo per la gloria di Dio, amiamo gli altri e Dio sarà glorificato in noi. Preghiamo. Oh Padre, Gesù ci insegna di vivere una vita dimorando in Lui, vivendo per la tua gloria, portando frutto. E poi dice, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia completa. Oh Padre, viviamo in un mondo che non sa minimamente cosa vuol dire vivere per la tua gloria. Viviamo in un mondo pieno di egoismo, dove ognuno vive per se stesso, magari per la propria famiglia, dove si cerca gloria, si cerca approvazione, si dà gloria gli uni agli altri, ma non a te. E tu ci chiami di vivere una vita drasticamente diversa. Tu ci chiami a non cercare minimamente gloria per noi stessi, di non cercare di essere notati, addirittura tu ci chiami a vivere in modo che non notano noi, ma notano Gesù Cristo. Oh Padre, questo non è naturale per noi. Di natura viviamo come il mondo. Tu ci hai mostrato anche oggi il sentiero giusto sulla cartina. Ti prego che possiamo prendere il tempo a casa e durante la vita ad esaminare dove stiamo camminando, per riconoscere dove siamo nel sentiero sbagliato, per confessare, per abbandonare, per lasciare quel sentiero, per andare nel tuo sentiero. Questo è dimorare in Cristo. Mostraci, grazie per lo Spirito Santo, mostraci dove stiamo vivendo per noi stessi, dove non stiamo amando il prossimo. Vogliamo nel tempo che rimane vivere per te, che ci hai comprato a caro prezzo. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.